Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Buongiorno, eccoci qua con una nuova puntata di Focus. Oggi parleremo del PNRR e abbiamo con noi due ospiti d'eccezione. Abbiamo il sindaco di Rovigo, Edoardo Caffeo, e il vicepresidente della provincia, Graziano Azzalin. PNRR è una sigla che racchiude tantissimo, diciamo che è una sigla magica. E allora vorrei chiedere proprio al sindaco di spiegarci un po' il quadro, che cos'è concretamente questo piano nazionale di ripresa e resilienza.
Buongiorno, grazie dell'invito, è un piacere essere qui questa mattina, un saluto anche agli ascoltatori. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è l'applicazione italiana di un progetto che ha valenza europea, che si chiama Next Generation EU, per cercare di far riprendere il sistema economico-sociale a livello europeo attraverso un'iniezione di liquidità straordinaria. Questo ha comportato una serie di stravolgimenti del sistema di regolazione complessivo, delle regole che l'Unione Europea si era data nel corso degli anni, ha consentito delle flessibilità che prima del Covid non erano minimamente immaginabili, e ha messo a disposizione dei vari paesi una somma rilevante, in gran parte a debito e in altri casi a fondo perduto, e le risorse sono state recuperate per la stragrande maggioranza direttamente sui mercati attraverso emissioni di debito comune da parte dell'Unione Europea. Quindi una mutualizzazione dei debiti che era stata invocata già durante la grande crisi finanziaria del 2008-2009, ma che all'epoca era stata assolutamente non presa in considerazione, anzi l'idea era stata quella contraria di puntare con forza ad un austerity. Fortunatamente invece c'è stata una risposta dopo la pandemia di segno completamente opposto e ha portato a questo PNRR. Per l'Italia si tratta di un intervento complessivo da circa 210 miliardi, 190 a valere sul Next Generation EU e la parte rimanente di fondi che comunque sarebbero già stati a disposizione del governo italiano, ma che sono stati inseriti all'interno di questo pacchetto. Prevede una serie di regole, di condizionalità, come viene detto in gergo tecnico, ed è un piano che dovrà essere necessariamente concluso entro il 2026, e questo è uno dei temi principali sul tappeto, di cui sono sicuro che parleremo anche dopo.
Esattamente, ecco, scendendo dal macro al micro, per quanto riguarda Rovigo, anche Rovigo ha, per le linee che sono declinate anche a livello di amministrazioni comunali, presentato una serie di progetti. Ecco, quali sono i progetti che sono stati presentati e se c'è già qualcuno che è già entrato in qualche graduatoria o ancora è presto?
Intanto è opportuno ricordare che questo progetto, quindi il PNRR, questo piano, prevede un certo numero di missioni che poi vengono declinate in azioni, quindi c'è una sorta di costruzione gerarchica per grandi linee di natura progettuale che poi trovano la propria applicazione concreta in una serie concreta appunto di potenziali linee di finanziamento. Alcune di queste sono destinate alle amministrazioni centrali dello Stato, altre alle regioni e altre ai comuni. Quindi le risorse che arriveranno sul territorio non necessariamente sono quelle che passeranno attraverso gli enti locali, province e comuni, ma dovremo anche tenere conto degli investimenti che verranno fatti a valere su investimenti di natura regionale, investimenti di natura nazionale sul PNRR, che troveranno la propria applicazione, la propria messa a terra sul nostro territorio. Dico perché ci sono sicuramente delle cose interessanti, per esempio, che sono state proposte da una delle nostre società partecipate, che è Ecoambiente. Nell'ambito di una delle missioni, in particolare quella sulla transizione ecologica, Ecoambiente ha presentato progetti per circa 30 milioni di euro che vanno da rifacimento completo degli ecocentri, passando per rifacimento di tutta la parte impiantistica, quindi le discariche, passando infine per un progetto speciale che io mi auguro che venga finanziato, per la costruzione di isole a scomparsa nelle aree complesse, in particolare nel centro storico della nostra città. Non sappiamo se questo verrà finanziato, però insomma, è importante ricordare che non ci sono solo i comuni delle province, ma ci sono tutta una serie di altri soggetti. Anche Acque Venete si sta muovendo anche in questo caso l'ammontare complessivo di risorse che sono destinate in particolare a intercettare potenziali perdite del sistema idrico, che sappiamo è uno dei grandi problemi non solo del nostro territorio ma in generale del territorio italiano, si misura nell'ordine di decine e decine di milioni di euro. Per quanto riguarda noi, dividerei in due la cosa, cioè quello che siamo già riusciti a portare a casa, che è marchiato PNRR, anche se in realtà quando è partita l'operazione non lo era ancora. Sto facendo riferimento a un progetto da 15 milioni di euro di cui siamo risultati assegnatari nell'ambito del cosiddetto programma PINQUA, cioè il piano integrato per la qualità dell'abitare. Il progetto in cui noi siamo risultati assegnatari riguarda il quartiere di San Bortolo, in particolare l'ex Gabar. Era un bando che era già stato emanato prima dell'avvio delle procedure del Next Generation EU e del PNRR, ma la graduatoria poi è stata scorsa utilizzando fondi provenienti dal PNRR, perché era necessario in quel momento garantire la condizionalità a cui facevo riferimento precedentemente, segnalando alla Commissione Europea che dà le pagelle al governo italiano ogni 6 mesi che un certo numero di step era stato compiuto. Quindi questo è già un primo importante tassello, perché stiamo parlando di un investimento, giusto per capire, che supera in scala dimensionale quello del Maddalena, che era durante gli anni scorsi considerato la madre di tutti gli investimenti sul territorio del comune di Rovigo, 13 milioni e mezzo. Beh, li abbiamo abbondantemente superati solo con questo progetto. Ma ovviamente non ci siamo fermati qui, abbiamo partecipato ai bandi emanati dal Ministero dell'Istruzione. C'erano 3 linee potenziali di finanziamento: quello sulle mense, quello sugli asili nido e quello sulla sistemazione degli impianti sportivi collegati alle scuole. Abbiamo già qualche risultato in chiaroscuro, nel senso che è stata emanata la graduatoria per le mense. Noi siamo presenti in quella graduatoria, in particolare con un progetto per una mensa per un valore complessivo di 550.000 euro. Ne avevamo presentati 3 di progetti, uno solo il risultato ammesso in questo momento, ammesso con riserva perché ci hanno chiesto una serie di integrazioni. Non sono particolarmente preoccupato, perché insomma, le integrazioni sono assolutamente alla nostra portata, quindi possiamo dire che con il giusto beneficio di inventario questa cosa è andata in porto. Poi però abbiamo partecipato anche ai bandi sui giardini storici, anche in questo caso 3 progetti per complessivi 5 milioni di euro di potenziali finanziamenti. Abbiamo partecipato al bando del Ministero dello Sport, in questo caso c'erano 3 cluster, non siamo riusciti a partecipare al cluster 3 che aveva delle condizioni assolutamente strane, però abbiamo partecipato agli altri 2 cluster, progetti complessivi per 2 milioni e mezzo di euro che riguardano la sistemazione e la costruzione ex novo di un nuovo impianto sportivo e la sistemazione di la manutenzione straordinaria di uno degli altri impianti sportivi importanti della nostra città, che è il polo natatorio. Quindi, mettendo insieme il tutto, quello che noi siamo riusciti a mettere a terra in termini di progettualità supera abbondantemente i 15 milioni di euro a cui vanno aggiunti gli altri 15 milioni di euro a cui facevo riferimento prima con il PINQUA. Quindi siamo già nell'ordine di 30-35 milioni di euro. Siamo risultati assegnatari di un finanziamento per 1.150.000 euro nell'ambito della progettualità sul contrasto al caporalato. Anche su questo stiamo attivamente lavorando. Qui va aggiunto un grande progetto che non è immediatamente classificabile all'interno della cornice PNRR, perché fa riferimento a un bando del Ministero dell'Interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Poi vedremo se verrà finanziato con fondi PNRR, ma sulla questione dei fondi poi magari facciamo un approfondimento successivamente. In questo caso i capoluoghi di provincia sono titolati a presentare progetti di riqualificazione urbana fino a 20 milioni di euro. Noi ci siamo candidati con un intervento in collaborazione con il proprietario dell'area, che è l'azienda sanitaria 5 Polesana, per una riqualificazione dell'area dell'ex ospedale psichiatrico. Questo significa che la scala su cui noi stiamo ragionando in questo momento è di circa 50-55 milioni di euro, che per noi è uno sforzo incredibile, e questo segnala il fatto che se dovesse andare in porto noi ci fermiamo qua. come già stato dichiarato anche da altri comuni, per esempio il mio collega di Treviso l'ha già dichiarato, perché lui era già stato assegnatario della prima tornata di questi bandi. Dobbiamo essere consapevoli che non si può forzare la macchina, perché altrimenti non siamo in grado di rispettare i tempi, e quindi dobbiamo essere... Dobbiamo essere realistici, 50-60 milioni di euro sono in grado di trasformare radicalmente la nostra città, a cui vanno aggiunti gli investimenti per la nuova sede del Tribunale e gli investimenti per la sistemazione dell'area dell'ex Silvestri a cura dell'Agenzia del Demanio. In questo caso stiamo parlando di altri 45 milioni di euro complessivi. La scala di investimenti dei prossimi anni nella città è di circa 100 milioni di euro, significa trasformarla radicalmente. È chiaro che è una sfida che fa tremare le vene dei polsi, e servirà sangue freddo, serviranno competenze, servirà lavorare pancia a terra senza troppi sbandieramenti e senza pretendere di fare cose che poi non saremo in grado di portare a terra. Certo.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Al capoluogo, diciamo che ovviamente anche tutte le altre realtà della provincia abbiamo visto le partecipate, ma anche le altre amministrazioni. In tutto questo, sentiamo Azzalin, il ruolo della provincia qual è? Ha presentato bandi propri, coordina, come si pone la provincia?
Sì, allora, è evidente dall'introduzione fatta e dalle cose dette dal sindaco, insomma, come in questo caso parlare di occasione storica sia più che per insomma appropriato, insomma, perché il 40% delle risorse, cioè 80 miliardi, verranno spesi e gestiti dai comuni e dalle province, in prevalenza da parte dei comuni, c'è da dire. E la metà di questi 80 miliardi, tra l'altro a livello nazionale, verranno, diciamo, appaltati nei prossimi mesi, e ed è questo, cioè la vera scommessa. Allora, come provincia, qual è il ruolo? È quello intanto di cercare di avere un gioco di squadra con gli altri livelli istituzionali e di sostenere in particolare i comuni. Partendo da una realtà, bisogna esserne consapevoli, di estrema difficoltà dell'ente provincia, perché la riforma che ha interessato le province in qualche modo le aveva un po' depauperate di tante risorse, però non ci siamo spaventati rispetto a questo. Credo che non sia il caso di piangere su questo aspetto, ma di cercare di fare il possibile, ma in alcuni casi anche l'impossibile, per supportare, proprio perché la realtà della nostra provincia è evidentemente ha molte difficoltà a livello di piccoli comuni, insomma, cioè già il sindaco pensa al capoluogo di arrivare a un tetto e poi fermarsi proprio perché la macchina non deve incepparsi. Nella stragrande maggioranza dei comuni della nostra provincia la macchina non è neanche in grado di partire. Quindi il problema è quello di supportare, diciamo, l'attività. Come provincia è come supportarla, ecco, in maniera molto concreta, attraverso la stazione unica appaltante, perché qua si tratta di fare gli appalti. La stessa provincia entro quest'anno deve appaltare i lavori, diciamo, di tutte i finanziamenti che ha ricevuto. Quali sono i finanziamenti che ha ricevuto a valere sul PNRR? Ha partecipato praticamente al bando anch'essa sui giardini storici, che diceva prima il sindaco, che ha usato per il comune e interessava anche le province, e abbiamo partecipato per valorizzare tutto il giardino storico di Villa Badoera. E la provincia ha ricevuto anch'essa a valere sul PNRR una serie di fondi, in totale più di 11 milioni, che sono, diciamo, ripartiti tra quasi 5 milioni sulle scuole. La provincia gestisce le scuole, dall'ITIS all'IPSIA al Celio Roccati, insomma tutte le scuole della provincia e quasi tutte le palestre verranno interessate da interventi di sistemazione. E quindi questo non è importante, a partire dalla sicurezza, a partire dalla dotazione di maggiori servizi e quant'altro. Queste sono, diciamo, questo crea qualche disagio. Difatti in questo periodo l'attività della provincia è tutta protesa a, in qualche modo, dare delle sistemazioni logistiche alternative proprio per permettere questi interventi. Ma d'altro canto ci siamo anche appellati al corpo insegnanti, ai vari, diciamo, soggetti del mondo della scuola, perché questa è un'occasione importante per tutti. Poi ci sono altri 5 milioni a valere sulle strade della provincia, nell'area interna del Basso Polesine. anche perché è lì c'è questa caratteristica e questa, diciamo, zona, questi comuni del Basso Polesine godono di un anch'essi di una, diciamo, di un'attenzione particolare, proprio per favorire la penetrazione e la, diciamo, visitazione anche di queste aree interne, eccetera. In totale quindi sono più di 11 milioni che verranno, i cui lavori verranno aggiudicati entro il 2022. La vera scommessa è realizzarli bene entro la scadenza che si diceva prima del 2026, che è dopodomani.
Ecco, a questo proposito tornerei al sindaco, cioè di fronte a questa sfida epocale, perché è una sfida epocale, come si è organizzato proprio praticamente il comune, cioè sia per la partecipazione al bando, sia ai vari bandi, sia poi per quanto riguarda l'esecuzione, perché ci sono scadenze rigide, i finanziamenti, appunto, anche questo, come funziona proprio l'erogazione, qual è la rendicontazione, ecco, come ci si approccia a questa sfida?
Noi abbiamo cominciato a ragionare su questi aspetti da ottobre 2021. A novembre 2021 avevamo istituito, avevamo deciso qual era lo schema organizzativo con cui lavorare, avevamo già una scatola che io chiamo in questo modo perché era stata di fatto totalmente abbandonata da parte dell'amministrazione precedente, che si chiama Ufficio Aeroprogettazione, già presente in pianta stabile. L'abbiamo staffato e abbiamo cominciato a lavorare con la nostra struttura interna. In questo momento noi abbiamo di fatto tre persone che lavorano all'Ufficio Aeroprogettazione e che si occupano dello studio, dei bandi, della costruzione del progetto, non la parte tecnica, perché non stiamo parlando di ingegneri, per cui entro fra un secondo, della verifica dei requisiti per la rendicontazione e del mantenimento degli step, vengono chiamati Gantt in gergo tecnico, per capire se una sorta di controllo di gestione del progetto, se siamo nei tempi corretti oppure no. Poi ovviamente abbiamo lavorato in maniera massiccia con i nostri uffici tecnici, in particolare con il settore lavori pubblici, il settore patrimonio e il settore urbanistica, dove sono inseriti i nostri ingegneri e architetti. Ci siamo appoggiati in alcuni casi anche a delle attività esterne, perché non sempre avevamo la possibilità nell'immediato, perché i tempi sono stati molto stretti tra l'emanazione del bando e la scadenza del bando stesso, di riuscire a chiudere tutta la progettualità all'interno. E poi ovviamente insomma, la chiusura del cerchio, come giustamente avevamo già ricordato prima dal collega, riguarda la messa a terra della parte relativa ai bandi e alle gare. Occorre tenere costantemente a bordo, se posso provare a descrivere un po' il processo, anche il settore ragioneria, perché è opportuno ricordare due aspetti. Il primo è che credo che su questo poi torneremo abbondantemente, sono cambiate le condizioni di contesto tra il momento in cui sono state stabilite le cifre in ballo e la realtà attuale. In questo momento
questo
i costi,
ecco, questo precisiamolo questo subito, perché i bandi sono stati fatti quando
prima della guerra,
esatto.
Sì, anche dei rincari, dei, insomma, rincari, dei carburanti, che hanno portato tutto verso l'alto.
Tenete conto che gli ultimi dati che abbiamo a livello Istat segnalano che il tasso di inflazione dei prezzi della produzione, che sono quelli che contano poi nella determinazione del computo metrico eccetera eccetera, è mediamente dell'ordine del 33-34%, quindi un terzo in più in media, con dei picchi che ovviamente arrivano fino al 100-120%, e invece alcune materie prime che sono aumentate molto meno, ma insomma mediamente stiamo parlando del 30-35% in più rispetto a quello che doveva essere stimato. Questo significa che sarà necessario mettere mano all'intera struttura del progetto PNRR. Non credo sarà possibile che tutti i 210 miliardi vengano spesi esattamente come erano stati programmati all'inizio, perché una parte, almeno il 20%, dovrà essere destinata a integrare i progetti che già sono stati assegnati o che sono in corso di assegnazione, perché altrimenti il rischio è di avere una serie di attività che arrivano fino all'80, 70, 80, 50, 90%, ma sicuramente non al 100%, e questo sarebbe il peggiore dei mondi possibili. L'altra cosa da sottolineare è che tutti i finanziamenti avvengono a SAL. Questo con la situazione che si sta verificando in questo momento di aumento dei tassi di interesse rischia di portare un ulteriore problema per i soggetti attuatori, perché è evidente che bisogna recuperare le provviste finanziarie per riuscire a impostare il lavoro prima di poter prendere le fatture e rendicontarle al soggetto che poi ci stornerà con i fondi di natura ministeriale. Questo significa un controllo di gestione dal punto di vista finanziario molto accurato, la capacità di capire esattamente quali sono le fasi di lavorazione da inserire a sale in maniera tale da minimizzare i tempi di esposizione debitoria dell'ente, se è necessario ricorrere all'esposizione debitoria, perché anche qualche settimana di interessi ovviamente su cifre di questo genere impattano in maniera significativa sui bilanci di un ente locale. È un gioco molto delicato che va gestito in maniera professionale, non possiamo permetterci di sbagliare nulla, perché altrimenti il rischio nel nostro caso ovviamente è quello di creare un danno enorme. Perché poi alla fine, in assenza di una rendicontazione compiuta, il rischio concreto è che ci vengano chiesti indietro i denari, e a quel punto sarebbe veramente un problema. Quindi non lo prendiamo minimamente in considerazione questo aspetto, siamo convinti di avere le competenze e le capacità per riuscire a gestire bene il processo, non possiamo perdere tempo, e non possiamo perdere tempo soprattutto in giochini. Abbiamo bisogno di stare molto concentrati e di lavorare pancia a terra, perché la questione è veramente una questione strategica, ma è una questione anche molto delicata dal punto di vista manageriale, e come tale va affrontata.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Gancio anche un po', nel senso che non bisogna nascondersi le difficoltà, ovviamente, perché le tante opportunità, possiamo dire tante difficoltà, perché oltre all'aumento del costo delle materie prime, alla carenza anche, c'è anche un altro problema, la carenza di manodopera. E noi insomma abbiamo già avuto a livello di amministrazione provinciale delle gare andate deserte, adesso è stata rifatta una gara e abbiamo solo una ditta partecipante, quindi questa la dice lunga anche su quello che sta succedendo nel mercato, perché la presenza dei bonus a livello diciamo nazionale ha un po' falsato la situazione e la concorrenza da un lato, e dall'altro ha in qualche modo assorbito tutte le aziende, parecchie in quanto meno, per cui il lavoro pubblico paradossalmente oggi è meno appetibile che l'intervento nel privato. Occorre esserne consapevoli. Il tema delle risorse finanziarie, cui giustamente faceva riferimento, lo Stato, diciamo lo Stato in qualche modo, ha attivato una serie di strutture di supporto, ecco, per semplificare, cioè con il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, l'attivazione anche di strutture che supportino tutta la fase procedurale di avvio per quanto riguarda gli appalti e le fasi iniziali di implementazione, perché è fondamentale, perché ci si rende conto delle difficoltà. Ora questo non so se sarà sufficiente o meno a sopperire in qualche modo le difficoltà di organico e le difficoltà oggettive che ha la pubblica amministrazione anche a livello finanziario. Noi da questo punto di vista abbiamo in qualche modo privilegiato gli uffici tecnici nel turnover, quindi non ci saranno degli scompensi di personale, e abbiamo proprio con il comune di Rovigo cercato di mettere a valore, e la cosa verrà formalizzata a giorni anche in maniera ufficiale all'interno dei rispettivi consigli, con l'approvazione di un accordo per l'utilizzo delle risorse dei famosi 1000 esperti, che poi nel territorio nostro sono 7, 4 che erano stati dati al comune e 3 della provincia, che la provincia coordinerà. È evidente che una parte sostanziosa del loro lavoro poi continuerà ad essere dedicata al comune di Rovigo e soprattutto ai comuni più grandi, perché poi il PNR si rivolge in particolare ai comuni, ma in particolare ai comuni più grandi, alle associazioni dei comuni, perché devono raggiungere una certa dimensione. E qui introdurremo un altro tema che in qualche modo sul quale scontiamo una difficoltà ulteriore come territorio provinciale. Un territorio provinciale molto frammentato presenta due problemi. Primo, è fatica a programmare una serie di interventi, perché il singolo comune non ha bisogno di farsi un asilo nido perché può ricorrere altrove. metterli insieme questi comuni è sempre una cosa complicata, per cui credo che parallelamente, come a livello statale si sta realizzando una serie di riforme che sono fondamentali per l'attuazione del PNRR, a livello locale è ineludibile porre il problema della riorganizzazione amministrativa del territorio. Ci sono già state le elezioni, è un tema che ho già posto a livello di amministrazione provinciale. Credo che a partire da un dialogo molto franco con le amministrazioni comunali, che non significa andare contro le rispettive identità, ma è un problema che dobbiamo porci, perché noi come provincia di Rovigo scontiamo questo ulteriore problema rispetto agli altri territori, come se di problemi ne avessimo pochi.
Sì, ora non vorrei dare un taglio troppo tecnico e soprattutto un taglio troppo critico. Diciamo che questa è una grande opportunità, ricordiamocelo, non è una sfida difficile, ma l'obiettivo è altissimo, e per questo vorrei appunto dal sindaco se ci può dettagliare un po' meglio, per esempio, i due progetti più grandi di cui ha parlato. A grandi linee ovviamente, ma insomma cosa porterebbero alla città, quali trasformazioni concrete, per esempio il recupero dell'ex manicomio e di quell'area abbandonata che è l'ex GABA?
Innanzitutto la chiave di lettura generale. La chiave di lettura generale è quella di recuperare i vuoti urbani che rappresentano soprattutto per una città come la nostra, che è stata oggetto di un depauperamento dal punto di vista funzionale e istituzionale, rappresenta un problema. Ricordiamo che la nostra città ha perso una serie di presenze sul nostro territorio dal punto di vista istituzionale, con la riorganizzazione che c'è stata nel corso degli ultimi 15-20 anni, e questo ha necessariamente comportato che anche centri direzionali, chiamiamoli così, siano diventati superflui e quindi destinati necessariamente all'abbandono. Noi abbiamo il compito, il dovere di ripensare questi luoghi per rifunzionalizzarli, metterli a disposizione della nostra comunità e cercare di ridare uno slancio a una città che altrimenti è avviata su una dinamica di natura demografica che la vede necessariamente perdente, soprattutto in termini relativi rispetto a quello che sta succedendo in altre aree del nord, in particolare del Veneto centrale. Partendo da questa idea di fondo, lavorare sull'ex Gabar significa riprendere un progetto che era totalmente fallito nel corso del tempo, cioè un progetto che veniva chiamato Pirue all'epoca, che prevedeva comunque una rifunzionalizzazione di quell'area, ma poi questa cosa non è stata portata a termine per tutta una serie di motivi. Questo significa ripensare completamente dei luoghi che in questo momento sono utilizzati in parte e in altre parti invece sono totalmente ammalorati e non utilizzabili. Sto facendo riferimento all'attuale caserma della polizia locale, che trasferiremo entro l'anno, perché abbiamo nel frattempo ristrutturato un altro vuoto urbano che si era creato nel corso degli ultimi anni, cioè l'ex scuola media, poi diventata sede del corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell'Università di Ferrara presso via Marconi, e lì trasferiremo sia la polizia locale che i servizi sociali. Questo è un investimento complessivo da 1 milione di euro che abbiamo fatto con fondi nostri, senza PNRR. Questo ovviamente consentirà di liberare gli spazi in via Roboni, e l'idea su cui abbiamo lavorato con l'apporto di uno studio di progettazione che ci ha fornito anche alcune idee con i spunti che poi sono risultati vincenti perché il progetto è stato finanziato, puntando ad una vera e propria area di sviluppo culturale. Ricordiamo che però il Pinqua ha come propria base di fondo l'idea di valorizzare la qualità dell'abitare. Tutto deve essere centrato sull'abitare di natura pubblica, e quindi noi siamo comunque partiti da una serie di immobili di proprietà dell'amministrazione comunale, sia di edilizia residenziale. Ricordo che lì insistono alcune delle aree, alcuni degli immobili l'amministrazione comunale mette a disposizione per l'edilizia agevolata, e che verranno totalmente ristrutturati e riadattati. Il teatro studio, che è di proprietà dell'amministrazione comunale e che verrà completamente ristrutturato, verranno costruite delle nuove forme abitative con l'approccio del social housing, e verrà portato a termine in collaborazione con uno dei partner del progetto, che è il Teatro dell'Hemming, un progetto di residenzialità per compagnie teatrali, sempre nell'ambito della riqualificazione degli aspetti di natura abitativa, mentre diciamo l'immobile dove insiste in questo momento la polizia locale, con comprensivo della parte che è invece ormai in totale in totale disfacimento, lì abbiamo pensato ad una vera e propria casa della musica e delle arti, con la messa a disposizione di un numero importante di metri quadrati delle scuole, in particolare del comprensivo 3 che sorge nelle immediate vicinanze, e del conservatorio Venezia, che può trasferire lì a regime la propria classe di jazz, che in questo momento è un po' alle strette nella sede originale, e la costruzione di un auditorium da 400 posti, che è una taglia che in questo momento in città non esiste. Questo è un primo progetto che poi ha una valenza anche di rigenerazione complessiva, perché poi è previsto un bosco urbano, il completamento delle piste ciclabili, un giardino delle sensazioni, una piazza con dei servizi comuni. È un progetto molto ampio che abbiamo voluto fortemente portare a termine.
E questo appunto cambia una parte, un quadrante intero della città. Cioè, parliamo di trasformazioni radicali. A livello provinciale,
allora, a livello proprio una pillola. Allora, per condensare la politica diciamo dell'amministrazione provinciale rispetto al PNR, rispetto alle prospettive di quest'area, è quello di intervenire sui servizi, cercare di non perderli e soprattutto anche di ampliarli, tenendo presente che gli interventi saranno fatti anche da una serie di strutture sovracomunali, a partire dall'ULS, da chi gestisce il servizio idrico, si parlava prima dei rifiuti, e quello è un punto importante. Per quanto riguarda la provincia, più specificata anche cercare di migliorare diciamo le infrastrutture, tenendo presente anche un'altra serie di finanziamenti che non sono del PNR. Solo sull'asta navigabile quest'anno, tra quest'anno e i primi del prossimo anno, ci saranno appalti di lavori per circa 30 milioni di euro, che garantiranno una navigabilità del percorso e miglioreranno diciamo tutta una serie di situazioni. E questo è fondamentale anche per un'altra cosa: migliorare e mettere in gioco tutta quell'area che va sotto il nome di ZLS, per esempio, che cui occorre pensare anche attraverso una prospettiva, un disegno organico, cioè tutta una serie di opportunità, non ultima questa del PNR, che vanno messo a sistema. Questo è, credo che da questo punto di vista l'amministrazione un qualcosa possa fare. Fondamentale è anche, come è stato evidenziato, il ruolo della città capoluogo.
Benissimo, io ringrazio i nostri ospiti per aver esposto con chiarezza una cosa complessa e vi saluto alla prossima puntata di Focus. Grazie.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.